Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Abbiamo ascoltato questa bellissima canzone che è un canto per la Palestina, appunto, del coro Al-Aqsa Cuffia, e proprio per quello che sta accadendo in questi giorni, l'ennesimo orrendo crimine commesso dallo Stato di Israele in rappresentanza degli interessi occidentali, a partire dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea, ha visto alcune centinaia, il numero è impossibile da dire con precisione, ma numerose centinaia di palestinesi assassinati attraverso il bombardamento dell'ospedale di Al-Ahli, un crimine di guerra, un motivo più che sufficiente, anche se già ce n'erano molti altri, per incriminare Netanyahu e l'intero governo israeliano, ma sia da parte delle dei vari tribunali penali internazionali, ONU e così via, ma siamo sicuri che non avverrà, visto che sappiamo bene che questi organismi non hanno una vocazione internazionale, ma rappresentano gli interessi di una parte, di quella occidentale. Va bene, detto questo, che ci sembrava doveroso, e ricordando che oggi pomeriggio alle 7 c'è una fiaccolata che si svilupperà nel centro della città di Roma, se non sbaglio da Piazza della Repubblica, ma non sono certo, sabato mattina alle 9:30 ci sarà un corteo che parte da Piazza Vittorio, sempre per la Palestina, e andiamo a entrare negli argomenti, insomma, che abbiamo previsto per la trasmissione odierna, anche se naturalmente non possiamo esimerci appunto da affrontare questioni di questa gravità, tanto più noi che parliamo di salute. Abbiamo qui in studio con noi Paolo dei Movimenti per il diritto all'abitare, per iniziare proprio partendo da quelli che sono gli appuntamenti che ci vedranno impegnati nelle piazze a partire da domani, ma poi con lui, insomma, avremo modo anche di interloquire con altri interventi su vari temi che riguardano la salute, sempre intesa come una condizione di benessere che deriva dalla risoluzione dei bisogni che le persone hanno. Appunto, domani 19 c'è questa giornata di mobilitazione nazionale a partire dal tema casa, ma un po' sull'onda del reddito contro rendita, che era un po' il titolo della Tre Giorni Metropolis, e quindi chiediamo a te, insomma, un po' di raccontarci questo fino alla manifestazione di sabato a Coltano.
Buonasera, e io mi unisco intanto alle parole di Marco. Anche domani la questione palestinese sarà presente all'interno del corteo, speriamo che ci sia anche una presenza importante con le bandiere che rappresentano il popolo palestinese. Dentro le occupazioni abitative romane c'è attenzione, e soprattutto il mondo arabo sta guardando a quello che sta accadendo in maniera molto attenta, e si sono già mobilitati venerdì scorso a Piazza Vittorio, e sicuramente seguiranno le mobilitazioni che si stanno costruendo in questi giorni, e anche la manifestazione di sabato sicuramente contro la guerra. Tutte le manifestazioni che ci saranno sabato contro la guerra, compresa quella che ci sarà qui a Roma organizzata dalla comunità palestinese, avrà questo tipo di spinta necessaria, perché quello che sta accadendo in questo momento è davvero criminale da parte dello Stato israeliano, e l'appoggio che anche il nostro paese in termini governativi sta dando è da condannare in maniera forte e netta. Per entrare nel merito della mobilitazione di domani, intanto aggiorno sulla dinamica organizzativa. Abbiamo notizie che almeno 12 città, ma forse anche di più, si stanno mobilitando nella giornata di domani. La manifestazione è dislocata, per cui ogni città sta decidendo come muoversi e quali obiettivi praticare: prefetture, amministrazioni comunali, regionali, in piena libertà anche rispetto alle battaglie, alle vertenze che si stanno portando avanti sul terreno dell'abitare, ma anche sulle questioni territoriali, sull'uso delle città, su come vengono costruite e su come vengono saccheggiate dalla rendita. Marco diceva reddito contro rendita, sarà lo striscione d'apertura della manifestazione. Manteniamo questo profilo, reddito contro rendita dalla parte del diritto all'abitare. Abbiamo scelto di partire a Roma da Piazzale Aldo Moro, per cui dall'università, anche per dialogare con l'effervescenza che comunque gli studenti universitari hanno rappresentato in questi mesi. Alcuni di loro sono attendati, credo, ancora davanti Montecitorio, non so se hanno tolto le tende che hanno messo ieri, e sicuramente anche dopo le scene viste a Bologna con lo sgombero violento e le cariche, le teste spaccate di chi ha provato a fronteggiare le forze dell'ordine, ma anche lo sgombero di Firenze è stata una sorpresa che è arrivata anche inaspettata da parte di chi viveva in quell'occupazione. Cioè, per cui diciamo che il clima non è dei migliori, il governo lo conosciamo, siamo di fronte ad un ministero, ad un ministro alle infrastrutture che è Salvini, che è riuscito a farsi finanziare il ponte sullo stretto. La manovra prevede in 3 anni 12 miliardi, tenete conto che la manovra finanziaria di quest'anno è di 24 miliardi, per cui praticamente la metà di quella entità economica nei prossimi 3 anni sarà dedicata a realizzare il ponte, probabilmente associandosi con 'Ndrangheta e mafia, perché penso che lì non si possa realizzare un percorso senza tenere conto di questi aggregati economici. La mobilitazione in quei territori c'è, abbiamo partecipato alla manifestazione di Messina che c'è stata in agosto, speriamo di averli vicini anche domani, magari collegandoci con loro. La stessa cosa pensiamo dell'altra grande opera che sta rubando soldi, territorio e sta producendo repressione pesante, che è il TAV, per cui pensiamo che il Ministero delle Infrastrutture, che è competente per quanto riguarda le questioni abitative e l'edilizia residenziale pubblica, è interessato anche da queste vicende, è interessata alla dinamica dei trasporti, cioè pensiamo che sia un obiettivo che va praticato. Abbiamo scelto la data del 19 ottobre per due motivi: una, perché rievoca una grande manifestazione che ci fu 10 anni fa nel 2013 e che terminò anche con un'accampata sotto le finestre dell'allora ministro Lupi, governo Renzi, e la risposta a quella grande manifestazione fu l'articolo 5, le misure giudiziarie, le dinamiche di sorveglianza messe in campo nei confronti degli attivisti e delle attiviste del movimento. Ma è anche un giorno feriale, è il giorno in cui questi ministeri lavorano, che le comunità lavorano, che le regioni lavorano, per cui abbiamo pensato che si deve interloquire direttamente con chi sta dentro questi luoghi, che non si possono visitare soltanto di sabato, puntando magari a manifestazioni forse più numerose ma magari meno ascoltate, del fatto di ritrovarsi migliaia di persone sotto le finestre dove si sta governando in questo modo. Per cui ci auguriamo che la manifestazione di domani, che parte alle ore 17 da Piazzale Aldo Moro, sia molto partecipata, come speriamo siano partecipate le manifestazioni a livello nazionale. Noi la riteniamo un'occasione, cioè in manovra finanziaria non c'è niente per il diritto alla casa. Cioè, a fronte dei 12 miliardi in 3 anni stanziati per il ponte sullo stretto, siamo a zero per quanto riguarda le politiche abitative pubbliche. Per cui continua a esserci questo dato, che è caratterizzato sia il centro-sinistra che il centro-destra, di cancellazione inesorabile delle misure di tutela, anche del bonus, che noi non abbiamo mai condiviso come strumento di intervento, del bonus affitti, è stato completamente cancellato, producendo nuove morosità. È stato cancellato il reddito di cittadinanza, ci dicevano i compagni e le compagne calabresi che il reddito di cittadinanza aveva prodotto un meccanismo di affitti, magari verso alloggi che hanno canoni abbordabili, 300-400 euro. La cancellazione del reddito di cittadinanza sta producendo nuove morosità, perché chi aveva stipulato un affitto godendo anche dell'ulteriore contributo rispetto a questo, adesso non è in grado di pagarlo. Per cui è una misura che non solo toglie le tutele, ma produce anche nuova morosità. Per cui diciamo che quel reddito contro rendita per noi attiene anche al percorso di lotta contro la cancellazione del reddito di cittadinanza che sta andando avanti in maniera inesorabile. L'ultima cosa che vorrei dire rispetto all'importanza di questa mobilitazione è anche la questione che riguardano le spese per la difesa. Siamo arrivati a 27 miliardi, è l'1,38% del PIL. L'obiettivo che l'Europa si è data è quello di arrivare al 2% in ogni paese. L'Italia non c'è arrivata, i giornali quasi lo raccontano con rammarico il fatto che non sia arrivata, ma in realtà rispetto al 2022 c'è un aumento di 1 miliardo e 800 milioni, cioè c'è una crescita esponenziale della spesa militare e serve per costruire i Leopard, per costruire i caccia Tempest, non è che serve per risolvere questioni di natura sociale. Per cui noi siamo di fronte ad una manovra finanziaria che ha queste caratteristiche, che ha come priorità sostanzialmente l'idea di famiglia concepita con tanti figli. C'è anche tutto un meccanismo relativo alla premialità per le donne che lavorano, per cui si incentiva anche un meccanismo senza tenere conto del carico di lavoro che spesso invece le donne hanno all'interno della famiglia, per cui la madre che lavora addirittura viene incentivata se ha più di due figli, per cui diciamo che è proprio un'idea quella che si sta portando avanti rispetto al welfare che cancella un mondo che magari ha fatto un solo figlio, che magari i figli non ne ha fatti, oppure ha diritto ad entrare dentro la società nel mercato inaccessibile anche da singolo, da singola, e farsi la propria vita. Per cui pensiamo che sia anche una manifestazione quella di domani che affronta questioni di questo tipo. Ritornando alla questione della difesa, e chiudo, noi abbiamo pensato di costruire questa mobilitazione il 19 anche in connessione con le mobilitazioni contro la guerra che ci saranno il 21 di ottobre. Noi andremo a Coltano, a San Piero a Grado, da dove si sta realizzando una nuova base, a Pisa, e stiamo organizzando due pullman insieme anche ad altri compagni e ad altre compagne. E questo sforzo che il movimento sta facendo è uno sforzo necessario in questo momento, nonostante il costo elevato dei pullman. Siamo arrivati a 30-35 euro a cranio per riuscire a partire con i pullman, è sempre più economico che prendere il treno, muoversi in un altro modo, però questo sforzo lo facciamo. Si partirà alle 9 dalla metro Re Bibbia il 21, alle 8 scusate, l'appuntamento è alle 8 non alle 9, perdonatemi, e abbiamo ancora qualche posticino disponibile su questi due pullman, per cui chi fosse interessato può anche contattare la radio, che magari è in grado di contattare direttamente noi, e magari riempiamo completamente questi pullman. Mi sembra il caso. Ricordiamo anche le altre manifestazioni che ci saranno a Palermo, in Sicilia e anche a Chieti, contro quella base militare che è comunque un'altra orribile presenza in quel territorio.
Sì, ritornando un attimo al discorso della manifestazione domani, ma più in generale alla questione della politica governativa, insomma, no? Io credo che forse anche rispetto al discorso della famiglia, oltre a quello che tu dicevi, è più fuffa che in realtà quella che viene rappresentata anche sui giornali, nel senso che comunque le misure relative a questa legge di stabilità sono in alcuni casi semplicemente la proroga di misure già esistenti, ma complessivamente si ritorna a un discorso di austerità, a un discorso di elargizione di prebende per quei settori sociali legati ai partiti di governo. E per il resto si fa per esempio cassa sulle pensioni, 2 miliardi e 700 milioni di risparmio sulle pensioni, si allunga ulteriormente l'età pensionabile, o meglio le possibilità di uscire prima della Fornero dal lavoro. Quindi complessivamente, in aggiunta a quello che già tu dicevi, è una manovra che creerà ulteriori povertà, ulteriori situazioni di difficoltà. Noi per la sanità abbiamo visto che c'è una grossa presa in giro, perché fra l'altro sui giornali leggiamo aumentato di 3 miliardi il fondo per la sanità, tutti in liste d'attesa. Poi vai a leggere il provvedimento, in realtà di questi 3 miliardi, che comunque sono insufficienti a coprire la crescita inflazionistica, 2 miliardi e 300 milioni sono semplicemente in copertura del rinnovo del contratto del personale sanitario, che peraltro è un contratto già scaduto perché hanno rinnovato quello del 19-21, quindi per capirci. Ma e quindi rimangono meno di 1 miliardo per quanto riguarda gli interventi sanitari. Le regioni stanno infatti in profonda crisi, e in più, e questo è un elemento pure sul quale ti chiedo, insomma, anche vista la composizione del movimento di lotta per la casa, alcune considerazioni in più: si introducono degli ulteriori ostacoli all'accesso al servizio sanitario per la popolazione immigrata, quindi per quelle persone che vivono e lavorano in Italia e quindi pagano le tasse, producono ricchezza per il nostro paese, pagano contributi previdenziali dei quali non vedranno mai un ritorno, perché sono pochi i paesi che hanno un accordo con l'Italia per poter poi riscattare quei contributi e avere quindi una pensione, e quindi che rimangono da qua, e invece gli si chiede addirittura un contributo di 2.000 euro per poter accedere al servizio sanitario, peraltro in aperta violazione anche con l'universalità della prestazione sanitaria prevista perfino dalla Costituzione. Che clima vive rispetto dentro le occupazioni, dove noi come coordinamento sanità già oggi tante volte ci siamo trovati a confrontarci per capire come aiutare rispetto a una visita medica piuttosto che avere un medico di famiglia, perché poi questa cosa si intreccia con la questione delle residenze e quindi con la difficoltà già oggi presente ad accedere appunto al sistema sanitario. Come si sta reagendo anche in vista della manifestazione domani rispetto a questo ulteriore infamia, perché non credo ci siano altri termini per definirla?
Sì, nel senso che questo è l'ennesimo provvedimento che va a colpire gli extracomunitari sostanzialmente. Noi ne abbiamo già incontrato uno, hanno introdotto per l'assegnazione di un alloggio popolare il fatto che devi dimostrare di avere un reddito da lavoro o una pensione da lavoro, oppure una pensione di invalidità su pari al 100%, cioè, per cui dei paletti che vengono continuamente inseriti per in qualche modo non solo danneggiare chi vive qui da anni ed è praticamente cittadino di questo paese a tutti gli effetti, anche se di nazionalità diversa, e lavora ed è precario come tanti altri, per cui andrebbe tutelato, non danneggiato. E io ritengo che la manovra finanziaria, anche con questo tema della salute, venga vissuta come dinamica escludente sostanzialmente, cioè tutte le misure che sono state messe in campo fanno vivere a quel popolo col quale noi abbiamo a che fare, non solo migrante, un'idea di essere esclusi sostanzialmente dall'ipotesi di consenso che va costruito. Cioè la manovra appare una dinamica che guarda ad un consenso già consolidato. Per esempio c'è un'attenzione nel pubblico impiego, per esempio, da questo punto di vista. Aumenta il finanziamento per le forze dell'ordine, per cui c'è anche un'idea di controllo che va prodotto dentro la società, cioè quest'idea che la società va sorvegliata e quando serve anche punita, per cui adesso c'è l'allarme addirittura sul meccanismo islamico collegato alla vicenda palestinese. E questo produrrà un ulteriore avvitamento. Già abbiamo un'attenzione intorno, per esempio, alle occupazioni abitative, non solo di telecamere, ma anche di forze dell'ordine che sono alla ricerca di quei lupi solitari che non si capisce dove si dovrebbero annidare. Però è chiaro che vengono individuati i luoghi, le moschee, vengono individuate anche le occupazioni abitative, per cui diciamo che una manovra che per esempio pensa agli asili nido, tagliando pesantemente, cioè un quinto della manovra rispetto a quanto è finanziato il resto, dall'idea che anche il ragionamento sulla famiglia è un ragionamento col fiato corto, no? Quell'idea che invece viene fatta passare da Giorgia Meloni, dice: se hai più di due figli io ti aiuto, no? Perché quello deve essere l'esempio, poi magari lei ce n'ha uno solo di figlio, no? Cioè, entra anche dentro queste dinamiche
che tutto sommato è un bene per l'umanità, diciamo. Già uno è troppo di...
Però non potrà beneficiare dei vantaggi che, certo, il governo sta mettendo in
che
campo.
Che pure quelli, poi i giornali hanno detto: il secondo figlio è gratis asilo, poi a legge non è vero.
Non è vero, infatti questo volevo dire, che essendo una coperta molto corta, in realtà non c'è nessun vantaggio nemmeno per le cosiddette famiglie numerose, che invece sarebbero il sogno di questo governo per fermare l'invasione, no? Che i figli li fanno solo gli immigrati, eccetera,
che
eccetera.
Poi in realtà quando vengono in Italia anche loro fortunatamente smettono.
Sì, anche perché è complicato mantenere, esatto, una famiglia numerosa, e forse ci riescono proprio perché hanno deciso di occupare, perché hanno deciso di riuscire a superare la difficoltà di pagare un affitto, una bolletta elevata, facendo una scelta che viene giudicata illegale e prepotente, ma di fatto rende più forte quel portafoglio precario che non gli consente di arrivare alla fine del mese. Per cui noi riteniamo che la manifestazione di domani, se viene vissuta soltanto come una manifestazione per il diritto alla casa o contro il ponte, qualcuno potrebbe essere più estremista, diciamo, e pensarla così, commette un errore, perché invece è un tentativo, un contributo che questo percorso si vuole dare per costruire una mobilizzazione più ampia proprio rispetto alla manovra, rispetto al governo, e anche un richiamo, no? Al sindacalismo conflittuale, cioè a quel mondo che lentamente sta cominciando a muovere i primi passi. Ci sarà uno sciopero il 20 di ottobre, venerdì prossimo, però pensiamo che serva qualcosa di più contundente, qualcosa di più importante anche rispetto alla questione della guerra. Cioè non è pensabile che i lavoratori e le lavoratrici, insieme a coloro che già si mobilita, non decidano di muoversi facendo valere quel sentimento che i giornali poi riportano anche, no? Di essere contrari all'invio delle armi, eccetera, anche nelle piazze. Cioè fino adesso abbiamo avuto delle piazze deboli rispetto alla questione della guerra, è necessario che queste piazze siano più potenti, più forti, per cui speriamo che il 21 sia un primo segnale rilevante. Noi la nostra parte la facciamo anche rilanciandola dalla manifestazione di domani, dalle manifestazioni di domani. Sappiamo che il 4 novembre se ne sta preparando un'altra. Speriamo che questo stillicidio di date non produca frammentazione, ma sia in grado di produrre invece un rafforzamento del percorso. In ultimo, volevo dire sulla questione della salute, noi domani porteremo uno striscione che abbiamo portato in tante manifestazioni e che porteremo anche a Pisa, dove diciamo casa, reddito e salute contro l'economia di guerra, perché riteniamo che in questo momento uno dei problemi enormi legato alle questioni economiche delle fasce più deboli, popolari, sia proprio legato anche alla guerra. Cioè l'impegno che si sta mettendo per sostenere la guerra in Ucraina, e probabilmente l'impegno che chiederà anche Israele insieme agli Stati Uniti rispetto al Medio Oriente, produce poi una guerra interna. Cioè questa guerra interna noi la dobbiamo combattere. Cioè quando diciamo guerra alla guerra, evocando anche un immaginario antico, sostanzialmente diciamo questo, che non è ad armi pari questa battaglia, perché tagliano completamente tutte le misure di tutela necessarie. Quando vai a fare la spesa non ce la fai a riempire il carrello come facevi prima con la stessa somma, e questo lo vedi. E allora a questo punto, se lo vedi, bisogna che devi riuscire a far vedere qualcosa di più nelle piazze e nelle mobilitazioni. Noi ci auguriamo che domani questa roba si veda. Abbiamo intenzione di fare una sorpresa alla fine del corteo, per cui invitiamo tutti a starci anche per vederla, questa sorpresa che abbiamo
riservato fino alla fine,
a Salvini. Sì, c'è una sorpresa che farà piacere probabilmente a tutti coloro che saranno presenti.
Sì, in merito a questo, una veniva a mente, no? Se noi andiamo a vedere i dati del Fondo Monetario Internazionale, quindi sicuramente non un organismo di natura comunista, e vediamo che nel 2023 l'economia russa è prevista crescere del 2,2%, quella tedesca in recessione, l'italiana se la dovrebbe cavare intorno allo 0,8-1%. In generale le economie dell'Unione Europea stanno tutte in grandi difficoltà, e questo in larga parte è l'effetto delle sanzioni, che anziché a fare effetto sulla Russia, verso cui sono rivolte, che oramai attraverso il meccanismo dei BRICS eccetera, gran parte dell'economia mondiale cerca di, non è ancora in grado di farlo pienamente, ma cerca di liberarsi da vincoli occidentali, non è così per l'Unione Europea, che è quella che sta subendo da un punto di vista economico più di altri gli effetti di questo programma sanzionatorio. Anche il discorso dell'inflazione, no, in larga parte è dato dai meccanismi non della guerra ma delle sanzioni. E quindi qualcuno già da un po' di tempo, così in maniera più o meno provocatoria, ha lanciato questo messaggio: aridate cercasse russo. Che ne pensiamo di questo? Io credo che sia effettivamente un elemento provocatorio ma anche concreto, reale, cioè nel senso che effettivamente comprare il fabbisogno energetico attraverso sempre dei fossili parliamo, attraverso il gas liquefatto americano del Qatar, costa il doppio, il triplo di approvvigionarsi attraverso gli oleodotti che venivano dalla Russia e che sono stati bombardati, e quindi effettivamente poi ugualmente sul mercato alimentare produzzano queste sanzioni, producono dei danni notevoli su tutto il mondo dei fertilizzanti, piuttosto che dell'acquisto di derrate del grano e così via. E quindi uno così, per non saperne leggere né scrivere, come si suol dire, dice: vabbè, ma se queste sanzioni producono effetti danni a noi, allora perché non rimuoverle e ritornare ad approvvigionarci dove più ci conviene?
Questo appartiene secondo me al tentativo che si sta producendo di fare una scelta di campo, cioè molte volte si usa questo termine, no? Essere anche campista, e qui la spinta nei confronti dell'Occidente è enorme affinché faccia una scelta di campo. Quando si dice di approvare sostanzialmente il bombardamento del Nord Stream, cioè è stato proprio un meccanismo di chiamata alle armi, cioè voi dovete stare dalla parte di coloro che stanno attaccando sostanzialmente un paese, la Russia, perché questo stava accadendo, anche se la forma che noi vediamo è quella dell'intervento russo in Ucraina, ma in realtà quello che si è messo in moto successivamente è una chiamata alle armi dell'Occidente nei confronti della Russia e forse anche della Cina. Ma anche quando si dice che stare dalla parte giusta significa stare dalla parte di Israele, è lo stesso meccanismo, lo stesso identico ragionamento, per cui anche le scelte energetiche, le scelte di relazioni alimentari eccetera sono legate esattamente a questa scelta di campo che va fatta, perché l'Occidente ritiene di avere ragione, ritiene di avere le carte in regola per organizzare la vita negli altri paesi, in Africa, in Asia. Però sta accadendo qualcosa di diverso. Sta accadendo qualcosa di diverso in Africa, perché abbiamo visto i francesi come sono stati trattati, c'è quell'idea che chi oggi noi pensiamo siano invasori o pericolo per il nostro paese, che possano contaminare una cultura millenaria come quella occidentale, eccetera, in realtà sono mondi. Ieri leggevo la questione dell'India, cioè il ruolo dell'India come motore dell'economia del mondo, e molti non lo sanno che sta accadendo questo, che ci sono paesi che tra poco saranno loro a detenere il portafoglio e dare l'elemosina all'Occidente, perché fino ad oggi c'è quest'idea che l'elemosina la dà l'Occidente, interviene il famoso piano Marshall, eccetera eccetera, per cui questo piano Marshall che viene poi esportato nel mondo con le armi girando un po' la ruota diversamente, e probabilmente bisogna tenerne conto. Qui non è un problema però di essere campista, di schierarsi o meno, è di saperla leggere la realtà e di avere il coraggio di dire che l'Occidente non se lo può permettere quello che sta facendo, che l'Occidente è guerrafondaio, che ci sta chiedendo di fare una scelta armata contro questo meccanismo economico in movimento, che mette in discussione l'egemonia occidentale, mette in discussione l'egemonia americana. E chiaramente se l'Europa fa una scelta di questo tipo, filo americana, entra dentro questo rischio enorme che può avere anche come conseguenza una guerra mondiale.
Certo. Una guerra mondiale, come dice il Papa, quindi non ci possono dire niente, è già in corso e combattuta a pezzi. Va bene, se sei d'accordo mandiamo uno stacco musicale così rinfreschiamo le orecchie di chi ci ascolta.
Stiamo facendo sanguinare le orecchie.
Esatto. Ricordiamo che il telefono per chi volesse intervenire è lo 06 49 17 50. Rientreremo in studio, se tutto va bene, con una corrispondenza.
Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale. Fabbricando scuole, subappalti e corruzione, bustarelle da un milione. Fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano regolatore. Fabbricando case, ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore. Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare, spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà e puoi morire in odore di santità. Fabbricando case, sermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando case, assicuri un avvenire ai tuoi figli con amore. Fabbricando case, col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore. Ma dopo vai dal confessore e ti fai esorcizzare, spendi però per assistenziali e per sciagure nazionali, e ti guadagni l'aldilà, puoi morire in odore di santità, fabbricando case.
Onda Rossa 87.900 MHz. Come detto, abbiamo al telefono un compagno di Viterbo. Lo abbiamo ricordato prima, insomma, nella chiacchierata qui da studio, che fra le varie iniziative presenti in questo fine settimana c'è anche lo sciopero venerdì 20. E in occasione di questo sciopero, di cui magari ci vorrai parlare, a Viterbo la Tuscia in Lotta organizza un presidio alla ASL. Come sapete, chi ci ascolta da qua, il Comitato di Lotta di Viterbo è parte attiva all'interno del Coordinamento Regionale Sanità e quindi già più volte ha organizzato iniziative appunto per le vertenze sanitarie sul loro territorio. Da ultimo ricordiamo verso fine settembre l'importante momento di dibattito e coinvolgimento della popolazione a Ronciglione con il film Giacarta sta arrivando. Ma ecco, ho parlato anche troppo, quindi lascio a te un po' raccontarci quello che state organizzando per venerdì.
Sì, va bene. Salve a tutti. Allora, come hai già anticipato te, il 20 c'è lo sciopero generale indetto da Sicobas, SGB, ADL e altre sigle sindacali. Sicuramente, diciamo, e principalmente nel nord e nella logistica. Noi qua a Viterbo, come hai già anticipato, insieme a come Sicobas Viterbo, insieme al Comitato di Lotta Viterbo e a Tuscia in Lotta, abbiamo organizzato questo presidio sotto ASL proprio per dare continuità all'iniziativa di fine settembre, il 22 settembre, della proiezione del film, insomma, fatto Ronciglione sull'ospedale, diciamo, come conseguenza di quell'iniziativa. E tra le varie cose, cioè, nel senso, abbiamo anche chiesto un incontro ufficiale con la direzione dell'ASL, alla quale ad oggi comunque non è arrivata una risposta, quindi sicuramente venerdì dovremo capire, insomma, poi come muoverci, proprio per portare alla luce i problemi sia nello specifico di Ronciglione, e quindi, insomma, della situazione poi di Ronciglione, non tanto perché poi non è solo legata e relativa a Ronciglione, ma anche di altri presidi sanitari nella Tuscia, Monte Chiascone e via discorrendo. Dall'altra, alla luce del fatto che un minimo stanziamento dei fondi c'è stato in questi giorni da parte della regione, e Ronciglione e Montefiascone per esempio sono completamente spariti da questa lista, e soprattutto però, tra l'altro, per questa poi insomma comunque un'attività che porta avanti il coordinamento, quindi la questione delle liste attesa, e in parte comunque volevamo anche riprendere il discorso che si stava facendo sulle best unit e quant'altro, perché comunque Viterbo ha una particolarità che però deve necessariamente poi essere vincolata alle liste attesa, perché comunque devono essere notato tramite CUP e RECUP, e quindi se mai si fa tra virgolette un passo in avanti per migliorare un servizio, poi se ne fanno 10 indietro, perché comunque poi dopo rientri in quel meccanismo perverso delle liste attesa infinite. Tra l'altro c'è una notizia di una compagna di Viterbo che ha fatto la richiesta per un'elettromiografia e la risposta è stata: non c'è mai posto, mai. Cioè, da qui alla fine del mondo non c'è mai posto a Viterbo che fanno elettromiografia. Vabbè, uno ci sorride, perché detta così sembra quasi una battuta, però nei fatti in realtà è una cosa molto seria e molto grave, insomma, e quindi porteremo questo a evidenziare insomma come carenze del territorio.
Sì, fra l'altro rispetto a questo ricordiamo che oltre al fatto che la norma del 96 prescrive il fatto che gli appuntamenti devono essere dati entro i tempi indicati dalla ricetta, altrimenti l'ASL si deve accollare il costo della visita privata del paziente, ma sono previste proprio delle sanzioni nel caso in cui le liste vengono tenute chiuse. Quindi tu mi puoi dire: l'appuntamento ce l'hai fra 12 anni, poi io ti faccio risposto, noi come coordinamento, come ricordavi, con le liste attesa facciamo tutta la procedura eccetera, che ottiene quasi sempre dei risultati positivi, ma non mi puoi dire che non c'è posto, non ti do un appuntamento, perché questo è un caso proprio che la legge prevede come con delle sanzioni a carico di quei funzionari che lo fanno.
Sì, assolutamente, perché poi però, cioè, è veramente una risposta dall'altro assurda, cioè, in tutto ciò, che poi ti mette come di fronte anche alla scelta di ok, allora tiro fuori 100 euro, 200 euro per fare la stessa visita nello stesso posto, dallo stesso medico che fino a un secondo prima era oberato di lavoro e quindi era impossibile, oppure uno magari spesso e volentieri dice questa volta si salta, e rinunciando comunque poi a quello che è utile invece e necessario per la cura insomma della propria persona e di quello che uno ha, insomma.
Certo, certo. Vai.
Vabbè, dicevo questa sarà la giornata relativa al 20 a Viterbo, poi ovviamente probabilmente andremo pure il corteo del 21, anzi i cortei, perché comunque c'è Ghedi, Coltano e Sicilia, e comunque cortei che hanno tutti comunque la valenza del secondo la guerra imperialista, quindi sarà un momento anche quello di propaganda, quello che ci sta il giorno dopo, ovviamente mai non è detto che ci si riesca a andare, però quantomeno comunque fa capire che c'è qualcosa anche in Italia che si sta muovendo verso la contestazione e alla guerra insomma imperialista diffusa sempre più.
Certo, allora tu ricordavi che questa iniziativa viene dopo la proiezione del film, e quindi il dibattito è seguito rispetto a quella che è la situazione di carenza di strutture sanitarie pubbliche sui vostri territori. Ecco, proprio rispetto a questo, come stanno procedendo le iniziative di partecipazione eccetera sulle vertenze che avete aperte a partire dall'ospedale Ronciglione a tutte le altre territori?
Allora, Guarda, ti rispondo che ti dico, l'iniziativa di Ronciglione ci ha avuto riscontro. Io, cioè, abito a Ronciglione, quindi nel senso, il giorno dopo, andando in giro, pure un po', vabbè, qualcuno sono andato a cercare a chiedere pure, diciamo, un feedback, mettiamolo così, e più qualcun altro, comunque una, cioè, c'è stato un riconoscimento dell'iniziativa da parte anche di più variegati soggetti da questo punto di vista, mettiamola così, che comunque mai qualcuno ti ha fermato per strada per di o complimenti, o non me l'aspettavo, è stato interessante, qualcuno mi ha pure detto, io non ci sono venuto, però mi hanno detto che è stato molto interessante, perché non lo rifate, quindi in senso ovviamente è un tasso che comunque perlomeno qui nel paese è sentito parecchio, perché un po' in generale, comunque quando si chiude un presidio sanitario, diciamo anche abbastanza importante, viene sentito, però in senso qui è maggior ragione, particolarmente poi si è legato anche, poi lo stesso giorno era intervenuto anche un medico che si occupa di ambiente, e anche con questo abbiamo creato comunque un rapporto che insomma dopo ci ha detto comunque interessante, perché giustamente ovviamente ci diceva quello che poi noi insomma come coordinamento anche diciamo sempre, che comunque la salute intesa quindi come non è solamente l'assenza della malattia così per SGECI, ma tutto un contorno di condizioni di lavoro migliori, l'ambiente in cui viviamo eccetera eccetera. Infatti poi ho portato quell'esempio, comunque anche quello tragico, diciamo, della zona dei cimini, principalmente della presenza dell'arsenico nell'acqua, dell'uranio nell'acqua qui a Ronciglione, e diciamo, una serie di problematiche legate principalmente all'ambiente. Infatti poi tra l'altro anche in quel giorno stesso avevamo portato l'esempio del movimento contro gli inceneritori, che sempre stanno comunque il coordinamento, insomma.
Certo. Va bene, allora non so se vuoi aggiungere altro, se no noi per il momento ti ringraziamo, vi auguriamo una buona riuscita dell'iniziativa e ci vediamo presto.
Sì, vabbè, ricordo giusto l'appuntamento di venerdì alle 9:30 sotto l'ASL a Viterbo, via Enrico Fermi, questo perfetto. Insomma è il presidio.
Giusto, perfetto, grazie,
a presto. Bene.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Va bene, allora.
Questo volevo un attimo tornare sulla questione delle liste d'attesa, perché le questioni che venivano sollevate con la chiusura dei presidi, le battaglie che si stanno facendo per riaprirle, Villa Tiburtina è una di queste, e deve tornare un po' al centro, può dare, come diciamo, un impulso maggiore a un ipotetico riaprirsi di una vertenza generalizzata sul tema della salute. Cioè, penso che sia una delle questioni più sentite all'interno, per esempio, dei luoghi occupati e anche dal mondo migrante, perché l'accesso è veramente complicato e la scelta di non curarsi è la scelta che poi avviene. Cioè non, perché non ci sono i soldi per fare quella scelta, vado da quello privato che magari poi mi cura, e non è vero che non poteva farlo, perché per me pagando il posto si trova, eccetera. E per cui facevi bene a sottolineare il fatto di quanto sia illegale questa cosa e di quanto vada combattuta. Però quando la scelta diventa non curarsi è tragico, è veramente criminale. Per cui forse riaprire un percorso sulle liste d'attesa potrebbe essere un terreno che trova la disponibilità sociale a mettersi in gioco, perché poi quello che abbiamo sempre visto è che quando ci si muove su questo tema è complicato organizzare manifestazioni partecipate, cioè la pacca sulla spalla, tutti probabilmente, come dicevano al compagno di Viterbo, siete bravi, fate bene, però poi sappiamo quanto è difficile organizzare una mobilitazione di questa natura. A me è rimasto negli occhi la grande difficoltà post-Covid di tutte quelle famiglie coinvolte dalla dinamica virus, morti, eccetera, eccetera,
che non ha visto mai una risposta all'altezza della gravità di ciò che è accaduto, sia in termini di controllo sociale sia in termini di vere e proprie.
Se pensiamo che Fontana ancora è presidente della Regione Lombardia, cioè uno
era la cosa che volevo dire alla fine, che non solo non hanno pagato un prezzo, ma sono stati anche rieletti, hanno trovato intorno a sé chi li ha rimessi di nuovo nel posto dove hanno fatto dei danni e i morti, cioè questi sono da indagare per omicidio, non essere rieletti, insomma.
Certo, poi in questi giorni in Lombardia peraltro sono numerose gli interventi da parte della Regione Lombarda ulteriormente a detrimento del servizio sanitario pubblico per favorire percorsi privatistici, e oramai pure tutto il discorso delle case di comunità previste al PNRR sono sempre più laddove si fanno, perché sono ancora molte molte poche rispetto a quelle previste, quelle sono state fatte, ma diventano incubatori di prestazioni fornite dal servizio privato, e quindi ancora un aggravio dei costi per il servizio sanitario pubblico e una scarsità di servizio offerto alla popolazione. Quindi sì, senz'altro questo è un terreno che va battuto, insomma. Va bene, allora, detto questo, è proprio perché parliamo di smantellamento del servizio sanitario pubblico invece che della sua valorizzazione, andiamo a uno stacco musicale e poi rientreremo parlando appunto con un compagno rispetto a una rotta che oramai da diversi mesi sta caratterizzando l'Umbria. We'll be right back.
gioco a fare il santo ribelle. Entra nel mio vivaio, troverai soltanto nervi a fior di pelle. Nelle cinecittà dell'arte, grandi fratelli chiusi in un antro, sono pronti a uno scontro che persino Raffa avrebbe perso il self control. Basta una gaffa a mandare a fanculo anche il più pronto. Ne ho piene le palle, piuttosto non esco nel greggio, rimango soltanto se faccio il pastore tedesco. Caputo arresto, detesto il processo di omologazione di musica e testo.
Io salto come un popcorn su questa terra che brucia, su questa eterna sfiducia.
Nessuna razza, io non sostengo nessuna razza, vostra altezza. Zero sassi contro i lapidati della piazza, sull'anno soltanto un po' d'amarezza per chi m'ha giudicato con asprezza. Nessuna razza, ma un posto a sedere in una carrozza che schizza. Fango nei sentieri di un bosco che terrorizza, che fuori dal branco conosce con fermezza ogni insicurezza. Nessuna razza, io non sostengo nessuna razza, vostra altezza. Zero sassi contro i lapidati della piazza, sull'anno soltanto un po' d'amarezza per chi m'ha giudicato con asprezza. Nessuna razza, ma un posto a sedere in una carrozza che schizza. Fango nei sentieri di un bosco che terrorizza, che fuori dal branco conosce con fermezza l'ebbrezza di una capa quando è rezza. Razze superbe, nessuno che s'accoscia. Rozzi che sparano razzi da una catiuscia. Li lascia e raddoppiano, si fanno e s'accoppano. Strano fenomeno, loro si gonfiano ma i tuoi nervi scoppiano. Sappiano che hanno tante voci, un suono, unisono. Per ogni dotto che sfornano io rimango prisono.
Radio Onda Rossa 87900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come ha detto, abbiamo al telefono un compagno di Spoleto, abbiamo già sentito altre volte per l'avvertenza appunto rispetto alla chiusura dell'ospedale di Spoleto che stanno portando avanti e che vede peraltro una partecipazione molto grande a livello popolare. Le manifestazioni di quest'estate hanno visto diverse migliaia di persone in piazza e sappiamo che sabato c'è stato un altro momento importante rispetto a questa avvertenza, e quindi chiediamo a te un po' intanto se ci descrivi sommariamente la situazione anche per gli ascoltatori che magari hanno perso, diciamo, le puntate precedenti, e ci dici un po' come sta procedendo. Grazie.
La situazione, diciamo, è interna a quelle che sono le dinamiche della sanità pubblica in Italia, ovvero sia, no, soggette a tagli molto pesanti che sono, diciamo, diretti poi a favorire la sanità privata. Detto questo, è chiaro che questi tagli non sono del tutto lineari, nel senso su alcune situazioni, è il caso del territorio Spoleto-Valmerina, incidono in modo molto più pesante per varie ragioni. Cioè, sapete che la sanità italiana è anche regionalizzata da Bassanini in poi, e quindi questo fa sì che i governatori delle regioni devono trovare i luoghi, le situazioni, i servizi da tagliare, per cui è caduta una mannaia molto pesante su questo territorio, perché non ha una rappresentanza politica, per così dire, neanche clientelare, non ha Spoleto, che pure è una città di 40.000 abitanti, importante, eccetera, eccetera, no, non ha nessun consigliere regionale, per capirci. E alla fine, insomma, è risultato che 3 anni fa hanno chiuso l'ospedale con la scusa del Covid. Hanno detto che avrebbero riaperto tutto, ma non l'hanno fatto, hanno riaperto soltanto alcuni reparti, mentre altri, a partire dalla maternità, cioè dal punto nascita, la pediatria, non c'è una cardiologia all'altezza, nel senso che non copre le 24 ore, e quindi anche il pronto soccorso lascia a desiderare, la rianimazione è stata cancellata, sono stati cancellati decine di posti letto, mi sembra sono stati ridotti a 90 in tutti i posti letto, quindi la situazione è diventata drammatica. La popolazione non ci sta, si è ribellata. In questi 3 anni abbiamo fatto 23 manifestazioni, e soprattutto nell'ultimo anno queste sono cresciute in maniera verticale, anche perché siamo riusciti a trascinare dietro noi prima gran parte delle associazioni che rappresentano alcune situazioni, sia all'interno del discorso sanità che all'esterno di esso, e poi anche ha ceduto l'amministrazione comunale, che in qualche modo si è adeguata a quella che è la posizione di dire no al terzo polo, che sarebbe di fatto una unione degli ospedali Foligno Spoleto con la riduzione di Spoleto a ospedale comunità, e invece un piano alternativo, che significa riaprire tutti i reparti anti-Covid e da lì garantire attraverso l'assunzione del personale necessario i servizi per questo territorio, che ricordo che è un territorio che, compresa Valdelina, è di circa 65.000 abitanti, ma ha un'estensione enorme, 1.500 km quadrati, tutto montuoso, dove i servizi sono molto difficili, e già si sono verificati casi in cui delle partorienti, ad esempio, hanno avuto delle problematiche gravissime, perché arrivare, che ne so, da Cascio, da Noccia a Foregno ci vuole più di un'ora, ecco.
Certo.
Sì. Il riassunto. Per quello che riguarda sabato, dovevamo fare necessariamente il punto, perché la battaglia si fa ovviamente in piazza e, diciamo, continueremo su questo terreno, ma abbiamo bisogno anche di arrivare a un risultato, perché è chiaro che una battaglia che non si riesce a portare a casa un risultato rischia, diciamo, di portare alla, come si può dire, la popolazione comincia ad avere, diciamo, non più speranza di riuscire ad avere i servizi ospedalieri che gli servono, che gli occorrono e di cui ha diritto per garantire il proprio diritto alla salute. E allora abbiamo fatto il punto, perché abbiamo, diciamo, messo in piedi una commissione tecnica, ovvero sia alcuni medici si sono detti disponibili, diciamo, a elaborare insieme a noi un piano alternativo a quello del terzo polo, e sulla base di questo cerchiamo di restituire, anche attraverso, diciamo, la collaborazione di alcuni consiglieri di varie forze, che comunque in degli gas per varie ragioni sono accodati alla nostra iniziativa, e pensiamo che, siccome, diciamo una cosa, no? Hanno fatto tutto senza ascoltare non solo la popolazione, ma neanche la legge, perché hanno fatto tutto in violazione della legge. Tutto quello che sono fatto è preadozione, non ha nessuna forza di legge. Il piano sanitario regionale deve essere ancora fatto, nonostante questo sta forzando la mano. Per esempio, ieri, ultima notizia, abbiamo saputo che hanno eliminato la coordinatrice delle osterie, quindi significa che continuo atto dopo atto a fare, diciamo, questi atti di forza. Quindi uno strumento anche tecnico che ci serve per dare concretezza alle battaglie che stiamo portando in piazza.
Certo.
Questo è quello che è venuto fuori sabato. Anche perché poi, no, è stato chiesto di conoscere i dati. Finora anche al sindaco addirittura avevano negato i dati dell'ASL 2, a cui appartiene Spoleto, Foligno e Terni, perché sono fondamentali, in quanto, no, permettono di capire quelli che sono i bilanci e come sono state utilizzate le risorse. Chiaramente non ci faremo schiacciare dentro una, diciamo, battaglia di carattere, diciamo, tecnico, amministrativo, perché la battaglia ovviamente per garantire il diritto alla salute alla popolazione di questo territorio, però anche questo strumento affiancato, diciamo, alla lotta di piazza, alla battaglia che si sviluppa anche attraverso manifestazioni che abbiamo portato fin dentro il cuore delle regioni, al palazzo del governo regionale, è uno strumento in più che ci aiuta, diciamo, a tenere in piedi la speranza di poter portare a casa un risultato positivo e raggiungere gli obiettivi di questa lotta.
Certo. Dicevamo, appunto, soprattutto quest'estate le mobilitazioni che avete costruito hanno visto una larga partecipazione, quindi da un lato, appunto, state facendo questo lavoro di dare una struttura organizzativa all'avvertenza, e mentre fate questo sono previste ulteriori appuntamenti, momenti di mobilitazione, o come, quali
sicuramente
sono?
Sicuramente, allora, il discorso è questo. Certo, nell'ultimo anno tutto è cresciuto in maniera esponenziale, dai 600 partecipanti al Consiglio Comunale Aperto che hanno accerchiato il Palazzo Comunale, fino ai 2000 e passa che sono scesi in piazza il 23 settembre. Certo che noi, se non avremo la risposta che chiediamo, e le risposte per ora che chiediamo sono due: una dal sindaco della nostra città, che deve dire, e non l'ha ancora fatto, un no ufficiale a questo terzo polo che appunto riduce Spoleto a un ospedale di comunità, quindi qualcosa di simile a un centro geriatrico o qualche altra attività ospedaliera, e poi soprattutto dei segnali chiari e netti da parte del governo regionale di ripensamento, perché qualcosa si sta muovendo, ma noi temiamo che sia in relazione alle situazioni elettorali, perché qui si vota per la regione dalla prossima primavera, e quindi se non ci sono queste novità, al sindaco lo andremo a cercare anche la prossima settimana, e poi sicuramente andremo di nuovo a Piazza Italia a Perugia, dove c'è Palazzo Cesaroni, che è la sede del governo regionale, e lì faremo sentire in maniera forte, te lo assicuro, quello che la nostra città chiede, la popolazione vuole, perché non possiamo essere maltrattati in questo modo. Ripeto, questo riguarda tutti, non crediate sia una battaglia campanilista, non è quello assolutamente. Il campanilismo lo fanno i forti contro i deboli. Noi siamo una realtà debole, fragile dal punto di vista politico ed economico, che cerca di difendere il necessario per garantire quel diritto alla salute, che è anche diritto ovviamente alla vita, che la nostra popolazione, come tutte le popolazioni d'Italia, hanno diritto ad avere.
Sì, sono molto d'accordo con te sul fatto che la visione egoistica non appartiene ai territori e alle realtà che vivono condizioni di sofferenza sociale o come in questo caso di assenza di salute o altro, ma appartengono invece ai territori ricchi, o meglio ai territori, ai soggetti sociali ricchi, sì.
Che riguarda i territori terremotati, e come non lo so se lo sapete, no, Spoleto e Ballerina, certo, fanno parte del cratere del terremoto del 2016. Sì. Non si potevano chiudere per legge nessun servizio ospedaliero in questo territorio. Per esempio è successo a Sulmona, e non c'è chi si è opposto e non l'hanno chiuso. Invece Spoleto hanno chiuso prima l'ospedale e poi ci hanno restituito soltanto metà servizio. Questa è la realtà.
Sì, in questo senso che il Covid è stato un ulteriore strumento utilizzato per privatizzare e smantellare il servizio pubblico.
Questo è.
E fra l'altro poi mi sembra che oltre a Spoleto, non so se voi avete una visione anche dal punto di vista regionale, ci sono anche varie altre parti dell'Umbria che sono coinvolte
da Amelia, abbiamo anche dei collegamenti. Abbiamo fatto il 26 maggio, una manifestazione regionale appunto a Piazza Italia a Perugia, e c'eravamo noi, la realtà spoletina, c'era la realtà di Terni, c'era la realtà del Medio Valle del Tevere, che sarebbe l'ospedale di Pantalla, insomma, per capirci, la città di Todi, che tutti conoscono, immagino,
certo.
Marciano, eccetera. Che anche lì l'ospedale è stato massacrato, forse quello massacrato più insieme a Spoleto, e poi c'era anche la rappresentanza di un comitato del Lago Prasimeno, perché anche lì tutti i servizi da Castiglion del Lago a Città della Pieve sono stati di fatto rimossi. E tra l'altro se uno va sul tecnico forzando le cose, perché in realtà esistono due aziende ospedaliere, che sarebbero Terni e Perugia, che dovrebbero fare, secondo la legge, l'altra specialità, e invece, oltre a fare quello, di fatto sottraggono tutta l'udienza dei territori circostanti, ad esempio il lago per Perugia, la stessa zona di Assisi per la stessa Perugia e Foligno, e drenando, diciamo, da questi territori, diciamo, l'utenza, chiamiamolo così, è brutto da dire, però insomma i malati, che sono diventati di fatto una merce, per portarli, no, nelle aziende centralizzate. Questo non significa che anche loro non ci rimettono, perché poi nelle situazioni, diciamo, tipo Perugia, Foligno, eccetera, al di là che anche lì i tagli delle risorse, ovviamente, anche se non hanno lo stesso peso di quello che c'hanno a Spoleto, a Pantalla o a Nardi, comunque sono tagli importanti, ma si accumulano file e file di pazienti a cui, diciamo, queste strutture non riescono a dare risposta. Che cosa succede? Vanno dal privato per una via, diciamo, più breve, più costosa, ma dove sperano di trovare la risposta alla propria salute. E questo è quel lavoro che stanno facendo in tutta Italia, ovviamente. L'Umbria è una piccola regione, tutti insieme è un quartiere di Roma, perché siamo poco più di 800.000 in tutta l'Umbria, però è un laboratorio che ci fa capire in quale direzione stiamo andando. Per cui o si riesce a generalizzare una risposta su questa questione della sanità, come su tutte le questioni sociali in generale, ma insomma sulla sanità c'è un attacco molto forte, e anche sulla scuola, oppure rischiamo di fare passi indietro molto pesanti. Noi, insomma, penso che abbiamo fatto delle cose importanti. Non dappertutto è così, ma purtroppo lo sapete quanto me, o ci sono, diciamo, delle soggettività politiche organizzate o almeno sindacali che in qualche modo fanno da punto di riferimento, oppure no, le lotte, diciamo, in maniera spontanea difficilmente possono diciamo, avvenire, anche perché ci sono minacce continue. Hanno ad esempio minacciato, ce l'ha detto un medico dell'ospedale di Spoleto, tutti hanno, diciamo, peggio della Digos se hanno fatto, hanno individuato nome e cognome di tutti coloro che sono dipendenti dell'ospedale Spoleto che hanno partecipato alla manifestazione 23. Ora noi stiamo cercando di acquisire chiaramente informazioni più precise, ma se riusciamo, diciamo, ad avere in mano fonti certe, prenderemo i provvedimenti necessari anche dal punto di vista sindacale, perché è un atto d'abuso d'autorità gravissimo. Però si stanno muovendo in questa direzione, quindi la risposta, o riusciamo a mettere in piedi una risposta generale, oppure la cosa si fa molto difficile. Però so che non tutte le situazioni c'è questa condizione. Speriamo che quello che stiamo facendo noi, ma anche in tante altre realtà d'Italia, possa essere da esempio e da stimolo anche per chi ancora oggi ha difficoltà a sollevare la testa.
Sì, assolutamente, senz'altro la vostra azione, insomma, a noi ci sembra molto interessante, soprattutto appunto per questa capacità di assumere una dimensione di massa. Credo pure, e con questo, insomma, andiamo in conclusione, che in realtà in giro per l'Italia iniziative, magari non così potenti come nel caso vostro, però iniziative di cittadini, cittadine e lavoratori della sanità, eccetera, che reclamano rispetto a quello che è lo smantellamento di fatto del Servizio Sanitario Nazionale, ce ne siano anche parecchie. Mi sembra però che fanno molta fatica lo riscontriamo anche noi nel nostro lavoro, trovare delle forme di coordinamento, di confronto, eccetera, che permettano di dargli quella dimensione nazionale che, come tu richiamavi, è essenziale per avere dei risultati duraturi.
No, è chiaro, il problema dell'INEA oggi è questo, vale per le lotte sociali, vale per le lotte del lavoro, cioè bisogna riuscire a coordinare quelle diciamo lotte che ci sono, che se vengono a, si riesce a generalizzare, possono essere un trampolino per una risposta adeguata, diciamo, ai processi neoliberisti e di, diciamo, avanzamento del capitale in questo periodo, in questa fase. Però è un passaggio questo indispensabile, perché altrimenti riusciremo magari a preservare dei servizi in un territorio oppure un altro, un posto di posti di lavoro in una zona o un'altra, ma l'attacco generale continuerà ad andare avanti. So che non è facile questo percorso di ricostruzione, so però allo stesso tempo che è anche necessario, per cui insomma, detta in termini un po' tradizionali, retorici e ideologici, abbiamo l'ottimismo per la volontà, perché senza quello non andremo lontano, però ce la mettiamo tutta. Importante è che riusciamo a costruire diciamo questi collegamenti, questi coordinamenti. In Umbria qualcosa è stato fatto, però ecco, diciamo non, bisogna coordinare situazioni di lotta reale e di massa, ecco. Altrimenti bene che ci colleghiamo eccetera, però se rimaniamo delle avanguardie isolate non riusciamo diciamo a fermare, no, questi processi di riorganizzazione del capitale a spese del proletariato, dei lavoratori.
Certo, siamo molto d'accordo con te e per il momento insomma ti ringraziamo per questo aggiornamento. Ti ricordiamo insomma che la radio e in particolare la nostra trasmissione del mercoledì alle 17:30 è sempre aperta a contributi e a informazioni che vogliono raggiungerci e niente, se non hai altro da aggiungere per il momento ti ringraziamo e ti salutiamo.
Va bene, certamente la nostra lotta continuerà fino al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati, ecco, solo questo.
Certo. Questo. Perfetto, va grazie. Bene. Ciao, ciao.
Ci vediamo.
Il compagno che è intervenuto raccontava un po' l'esperienza Umbra come laboratorio, no? Io non so se è così rispetto alla questione della salute, però se è così vuol dire che l'Umbria sta veramente assumendo, forse con quest'idea di regione ricca, questo tipo di impianto, perché noi per esempio nell'esperienza sulla questione dell'abitare e abbiamo fatto i conti con la decisione della Regione Umbria di chiedere una fideiussione di 5.000 euro per entrare dentro un alloggio popolare, cioè chi entra dentro una casa popolare in Umbria deve accendere una fideiussione bancaria pari a 5.000 euro, per cui deve garantire sostanzialmente la sua solvibilità con affitti decisamente più alti di quelli che ci sono qui nel Lazio. E anche la Regione Lazio si sta adeguando, stanno ragionando con il governo Rocca di andare in quella direzione, cioè c'è una trasformazione della legislazione regionale che era qui nel Lazio molto solidale, cioè molto capace di stare dentro le questioni sociali. Però se l'Umbria è arrivata a questo, chiaramente, probabilmente, in tutta Italia la tendenza è questa, la cancellazione dell'edilizia residenziale pubblica e un'idea di alloggio sociale, il famoso housing sociale, che di fatto è qualcosa di diverso da quello che conosciamo, abbiamo conosciuto fino ad oggi. Volevo sottolineare questa cosa perché mi ha colpito questa idea di laboratorio che lui aveva enunciato. Anche noi pensiamo che l'Umbria stia avendo queste caratteristiche.
Sì, no, senz'altro è una regione che sta attraversando da oramai un po' di anni processi importanti da questo punto di vista. Tu dicevi forse in quanto regione ricca, io non lo so neanche se l'Umbria la si possa considerare,
forse si percepisce così.
Esatto, però è più quello che si evidenzia, no? L'abbiamo visto anche in questi giorni, la forte presa, per esempio, cioè il forte legame, no? Il forte legame che c'è fra la Coldiretti e Fratelli d'Italia, ma insomma, per dire, sono elementi che dentro regioni come quella, dove la presenza, diciamo, del lavoro agricolo ancora importante, dove ci sono tanti piccoli proprietari, cioè, significa il fomentare anche delle pulsioni contro chi, contro i lavoratori, contro chi è più povero, eccetera, eccetera, proprio perché si vede che c'è un processo di impoverimento generale, e quindi tu, nel timore che prima o poi ti tocca pure a te, sei facilmente preda di quelle indicazioni: no, ma è colpa dell'immigrato, è colpa del povero, è colpa di quello, è colpa di quell'altro, che ti portano quindi a richiedere da un lato misure punitive verso gli altri e dall'altro quello che poi il governo Meloni sta facendo, cioè la piena disponibilità all'evasione fiscale, al non rispetto di qualunque requisito di tutela ambientale, edilizio, urbanistico, eccetera, quindi alla mano libera per il fare degli imprenditori, come appunto ha detto questo governo presentandosi, e invece il scaricare poi tutti i costi economici sui soggetti sociali più deboli. E quindi forse in questo senso, anche come rapidamente da un punto di vista politico l'Umbria è passata da essere regione cosiddetta rossa a regione a chiara maggioranza leghista, fino a personaggi come il sindaco De Terni, veramente, che non è neanche leghista né Fratelli d'Italia, è matto e basta. No, vabbè, a parte scherzi, magari se abbiamo una denuncia, no, dicevo che è un personaggio veramente particolare, ma che esprime una cultura e un atteggiamento chiaramente reazionario, insomma. E quindi forse è più, diciamo, la composizione sociale dei territori che determina anche queste loro funzioni, diciamo, innovative, se così possiamo dirle.
Indubbiamente.
Va bene, noi avremmo terminato il nostro spazio a disposizione.
Ricordiamo l'appuntamento di domani, appuntamento nazionale ma dislocato. Roma si vede dalle ore 17 davanti all'entrata dell'Università La Sapienza, piazzale Aldo Moro, e si arriverà in corteo fino al Ministero delle Infrastrutture, e nelle altre città ci sono mobilitazioni di varia natura sotto i luoghi deputati, dalle prefetture ai comuni alle regioni, e a Milano ci sarà un corteo, e anche in altre città sono previsti sia iniziative statiche che iniziative con cortei, per cui diciamo che la data ha funzionato. A noi interessa molto che questa data serva anche come ripetitore, amplificatore della mobilitazione del 21. Sappiamo che ci sono tre manifestazioni contro la guerra organizzate in Sicilia, a Palermo, a Ghedi. Noi saremo presenti con un paio di pullman e spero con anche altri mezzi, parecchi romani e non, perché dalle nostre occupazioni stanno partendo anche i non romani. E
beh, noi sono tutti romani, se vivono a Roma sono romani e romanisti, quindi
queste semplificazioni lasciano sempre il tempo che trovano. Però diciamo che da questo punto di vista saremo a Pisa, saremo a San Piero a Grado, dove si sta realizzando una base con la mobilitazione Fermare l'Escalation, e abbiamo costruito insieme ai compagni e le compagne pisane una connessione che è stata utile anche rispetto a un rilancio del percorso per il diritto all'abitare anche sul terreno nazionale, più che mai necessario. Speriamo di continuare questo percorso rimanendo in rete tra le varie realtà che erano presenti anche a Metropolis nella Tre Giorni, e per cui diciamo che ci stiamo regalando un'occasione. Io direi che la manifestazione di domani e quella del 21, compresa la mobilitazione che ci sarà qui a Roma a fianco del popolo palestinese e tutte le altre che sono previste, ci diano quell'occasione necessaria per costruire un percorso, anche se eterogeneo, ma che vada in una direzione unica e contraria a questo governo, cioè una direzione forte, potente, che sia in grado di mettere in discussione la manovra finanziaria che è stata varata ieri e che non ci sembra, Meloni l'ha chiamata una manovra realistica, no? Era arrivata al governo dicendo che avrebbe fatto la rivoluzione sostanzialmente da destra, e mi sembra che stia esattamente nel solco tracciato da Draghi e da chi c'era prima di lui, per cui questo governo sta esattamente dentro le stesse dinamiche di peggioramento delle condizioni di vita delle persone, e per cui noi pensiamo che le manifestazioni domani siano un contributo a un percorso di questa natura, da costruire anche insieme al sindacalismo conflittuale, verso anche uno sciopero generale auspicabile.
È autentico, sì, emblematico di quella politica governativa, secondo me, è la questione pensionistica, dove, se ci ricordiamo, Salvini, Meloni, eccetera, diciamo basta con la Fornero, quota 101, 41 anni dei contributi per andare in pensione, che comunque sono una cifra, questo aggiungo io, e invece quello che hanno fatto, manco la quota 103, l'hanno allungata a quota 104 con un limite d'età più alto, mantenendo la Fornero e tagliando anche quelle opzioni di uscita prima dal lavoro, come opzione donna eccetera, e l'ABE sociale. Quindi evidentemente, insomma, chiarendo che un conto sono le chiacchiere e un conto sono i fatti. E con questo vi lasciamo, ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, che già oggi alle 19 a Piazza della Repubblica c'è una fiaccolata per il popolo palestinese, e quindi tutti e tutte coloro che possono andarci fanno bene a farlo. E noi ci sentiamo mercoledì prossimo. Ricordiamo che Onda Rossa vive del sostegno agli ascoltatori, che potete realizzare andando sul sito della radio ondarossa.info nella sessione sostienici, e un saluto a tutti e a tutte, in particolare a chi è privato e privata della propria libertà.
E non mancate per la consegna del regalo a Salvini domani sotto il Ministero delle Infrastrutture.
Assolutamente non mancheremo.